sentite? Si sente qua il... Faccio io l'appello, vi chiedo la cortesia, non per noi ma per il nostro segretario che poi vi presenterà una fase di comunicazione, quando vi chiamo facciamo la mano così da internet a conoscerci un po' tutti. Allora, sì, lo fa la segretaria, facciamo la mano. La presenza del numero legale che era proprio il consiglio comunale, punto numero 1, non c'è lettura e approvazione verbale sui procedimenti. Questa osservazione è detto qualcosa da precisare, ma andiamo in votazione. Quindi la parola, andiamo in votazione, si è favorevole.
Che quando i tempi e le condizioni le consentiranno lascerà Fonte e verrà qua dal Cugnano. Nel frattempo ci dà una mano ed era giusto che ve la presentassi e la ringrazio per la disponibilità. Passiamo al punto numero 3, è una comunicazione, deliberazione di giunta comunale contenente per il regolamento del fondo di riserva. Questa è una comunicazione che do per letta e comunque riguarda praticamente una causa civile che ci ha costretti a ricorrere a questo finanziamento per tutelare i nostri diritti.
Causa civile per cosa?
Ecco, allora...
Si può?
La causa civile è relativa al furto del magazzino che abbiamo avuto due anni fa. E noi eravamo assicurati per 30.000 euro, abbiamo fatto il bando per 30.000 euro, morale della favola, quando siamo andati per chiedere il risarcimento, l'assicurazione ci ha detto che il massimale era solo 10.000. Allora la segreteria ha fatto tutte le verifiche del caso, ha scritto il broker ha riconosciuto che il bando prevedeva un massimale di 30.000 euro con ben due mail. Nonostante questo l'assicurazione ha detto a me di quello che dice il broker, di quello che ha fatto il broker, non interessa nulla, noi vi copriamo per il massimale per il quale noi abbiamo stipulato la polizza. Abbiamo cercato di fare il passaggio della conciliazione, non si è presentata la società del broker, per cui adesso per far valere i nostri diritti in pratica dobbiamo procedere con la causa civile. Questo è un po' il discorso della causa.
Ci sarà un contratto alla base?
C'è un contratto, però nel momento in cui hanno portato alla firma le polizze, erroneamente è stato firmato le polizze che il broker ha sottoposto alla nostra segreteria e la polizza era di 10.000 euro, però quando si firma non è che E nonostante che il bando fosse per una questa era una delle tante polizze che andavano al rinnovo, e quando è stato firmato ovviamente si firma secondo, dando per scontato che siano corrispondenti al bando che è stato fatto. È un po' delicata, ma comunque questa è. Passiamo al punto numero 4, sostituzione componente dimissionario della commissione urbanistica. Allora, se chiederei alla consigliere Sterchere, visto che è stato il commissario che andiamo a sostituire dimissionario, è stata espressione della vostra forza politica, se volete fare il nome, io proporrei a tutti, a meno che non sia un nome, no, anzi sono sicuro che sia un nome più che decoroso, di votarlo all'unanimità per acclamazione in modo da evitare la votazione. Per cui se vuole fare il nome.
Allora, il componente della commissione che proponiamo è il geometra Faccio Francesco, che ha già avuto modo di conoscere, è venuto come uditore in tutte le ultime commissioni.
E anche apprezzato, per cui io propongo di votarlo per acclamazione, chi è favorevole pregato alzare la mano, unanimità, ringrazio, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, immediata eseguibilità della delibera, così entra nel pieno delle sue funzioni subito, unanimità, ringrazio. Passiamo al punto numero 5, sostituzione componente dimissionario servizi sociali, stessa cosa, consigliera Sterchere.
Sì, la proposta del nostro gruppo politico come componente della Commissione Servizi Sociali fa riferimento alla signora Gandin Paola, che sul fronte sociale, parrocchiale, è già da molti anni impegnata nelle nostre comunità e in azioni ben precise. Ritenevamo, la signora ha accolto questa proposta, ritenevamo fosse una persona indicata. Sì, residente a Pianezze.
Bene, ringraziamo della disponibilità e dell'indicazione. Allora sempre propongo per acclamazione, chi è favorevole pregato di alzare la mano, unanimità, ringrazio. E votiamo l'immediata eseguibilità della delibera, per cui chi è favorevole pregato di alzare la mano, unanimità, ringrazio. Passiamo al punto numero 6. Ratifica deliberazione giunta comunale numero 123-35-2017, avente per oggetto approvazione e variazione di bilancio di previsione 2017-2019. Allora, sentite, sapete che noi per il Consiglio non abbiamo mai fatto una grande, come dire, non è che siamo mai stati molto ligi al regolamento, però abbiamo una serie nutrita di argomenti. Ovviamente non si toglie la parola a nessuno, però cerchiamo di stare il più vicini possibili al dettato del regolamento. Fatta questa premessa ed entrando nello specifico di questa delibera, sostanzialmente il significato, il nodo centrale, e se volete quello che io propongo anche all'attenzione del Consiglio Comunale, è la parte che economicamente è non particolarmente importante, ma che insomma aveva il suo contenuto invece di valenza politica e organizzativa, che sono gli stanziamenti che abbiamo appostato per l'esercitazione triveneta di protezione civile. Da un punto di vista invece sostanziale, nel senso il grosso dell'importo che vedete che fa da perno di questa delibera, è il discorso, sono i finanziamenti relativi al fabbricato comunale di Val di Burra, cioè quello della protezione civile. Qui un po' alla volta stiamo andando avanti, ma mano a mano che reperiamo i finanziamenti li mettiamo a disposizione dei nostri uffici perché procedano a prima sistemare e soprattutto a mettere a norma da un punto di vista dell'antisismica il capannone della protezione civile, che per definizione deve essere un capannone che se viene una scossa di terremoto deve stare in piedi per permettere poi alla protezione civile di intervenire. Ovviamente se ci sono domande, richieste di approfondimenti, sono a vostra disposizione. Con questo dichiaro aperta la discussione, chi vuole richiedere la parola ne ha facoltà. Nessuno? Bene, allora procediamo. Per dichiarazione di voto? Nessuno? Allora andiamo in votazione. Chi è favorevole pregate di alzare la mano? fare allora 2, 4, 6, 8, 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Ringrazio. Vi chiedo la cortesia di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole prego alza la mano. 9. E astenuti immagino 2. Ringrazio. Siamo in 9, no? Sì, ok. Passiamo al punto numero 7, ratifica e deliberazione giunta comunale, avente per oggetto approvazione e variazione di bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017. Anche qua mi permetto di darla ovviamente per conosciuta e per letta. Se volete ovviamente entriamo nel contenuto, dichiaro aperta la discussione e chi chiede la parola ovviamente ne ha facoltà. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno?
Ma io volevo smettere una delucidazione. Ci può passare un po'? Collegata anche al punto 2 che è passato molto velocemente, e cioè che tra le comunicazioni del sindaco e della giunta io mi aspettavo l'invito per domani sera con le scuole per i trasporti, giusto? Grazie. E allora, se così è, se le voci sono che corrono oggi per Arcugnano veloci come il vento, tra le varie voci che vediamo qui è un primo abbastanza interessante passo di riduzione dei costi di trasporto, e questo è uno dei motivi, forse il motivo principale per cui io direi che il sottoscritto si astiene, e cioè che questi 20.000 euro possono aprire la porta a qualcosa di molto pericoloso. La riduzione dei costi del trasporto scolastico di 20.000 euro unita a quello che, io ripeto, oggi facciamo consiglio comunale e domani sarà la riunione, per cui non so quello che ci direte domani. Però io sono fermamente contrario a una riduzione dei costi di trasporto e una riduzione del servizio, per cui mi trovo sicuramente costretto a non approvare queste variazioni, se non altro per questi motivi. Poi c'era, aspetti sindaco un attimo, eccolo qua, cosa che era questo qua che dicevamo?
Questo quello per la scuola, questo per l'illuminazione.
Esatto. Poi, e quindi per quanto riguarda il costo del trasporto, soprattutto unito al fatto che qui mettete tra le varie spese circa 40.000 euro per l'illuminazione e 120.000 euro per i progetti scolastici. Ora, io non so quali saranno le motivazioni, eventuali motivazioni che voi addurrete per la riduzione del trasporto scolastico, però se andrete a dire che mancano i soldi e poi spendete 160.000 euro così, per non sapere neanche se arrivano questi contributi, io non mi sentirei mai di approvare queste variazioni. Tra l'altro, ma questo è solamente un memo che io faccio di quando ero sindaco, che avevo investito 4.000 euro, non 120 per le scuole e per le mense, 4.000 euro per le mense, ed è crollato il mondo, soprattutto dalla vostra parte, con volantini e quant'altro, perché si spendevano 4.000 euro per fare un impianto di una mensa. Quindi, però 4.000 euro penso che fossero ancora gestibili. 120.000 euro per non sapere poi se otteniamo il contributo, io lo ritengo un po' eccessivo per poter approvare questa cosa. Idem anche per i 39.500 euro della progettazione della riqualificazione energetica, che per carità può avere il suo senso se poi le cose vanno a buon fine, intendo buon fine sia la realizzazione corretta degli impianti e sia l'ottenimento dei contributi, diciamo, in maniera sostanziosa, ma se non dovessero andare in porto ritengo questi valori assolutamente fuori luogo, per cui io assolutamente mi astengo, magari la dichiarazione di voto mi confronto un attimo con la collega, però sicuramente non sarà di approvazione, probabilmente o di astensione o di diniego. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi? Prego.
Allora, una domanda molto precisa in primo luogo. Quando io vedo la maggiore spesa definita per la progettazione scuole, perché evidentemente io mi sto ancora perdendo qualche puntata. Stiamo parlando di scuole, di scuola secondaria, non riesco più a orientarmi. Convengo pienamente con l'intervento comunque del consigliere Gozzi, ma come gruppo politico vorrei anche sottolineare da parte di questa amministrazione, facendo ancora memoria anche delle parole dell'assessore Zanotto nello scorso consiglio comunale, a me sembra che qui alcune iniziative considerevoli che gravano sulle spalle dei cittadini, importanti non tanto solo per noi qui presenti quanto per il futuro di questo comune, alcune scelte, mi si perdoni, mi sembrano degli spot elettorali. Si sta costruendo, si sta facendo, ma non sappiamo quanto ci costerà una meravigliosa tensostruttura senza spazio per il pubblico, ma non abbiamo nemmeno la capacità di raccontare, come c'era anche stato promesso, anche ai cittadini stessi di Arcugnano che cosa si ha intenzione di fare, c'era stato detto nella precedente assemblea. Ecco, mi sembrano molto degli spot elettorali, abbiamo bisogno di dimostrare che siamo degli abili costruttori, ma io credo che un'amministrazione valga nel momento in cui non solo costruirà, magari raccontando, a differenza di quanto ci è stato detto nello scorso Consiglio Comunale, che non si taglierà sui trasporti. Perché poi di Consiglio Comunale in Consiglio Comunale qui dobbiamo anche stare molto attenti perché i messaggi sono anche molto diversi. Ma mi sembra quanto mai chiaro che la volontà sia quella di costruire non tanto, ed è questo che secondo me dovrebbe contraddistinguere un'amministrazione degna di questo nome, non tanto progetti, risorse e servizi per i cittadini, quanto edifici. Vorrei che questa, scusatemi, non l'ho premessa prima, fosse considerata, segretario, se posso, anche la nostra dichiarazione di voto, che sarà assolutamente contraria. Grazie.
Bene, ringrazio gli interventi. Allora, questi non sono tagli, sono risparmi, piccola differenza. Non sono tagli, sono risparmi. Seconda cosa, allora, ci sono visioni diverse e qua emergono in maniera molto chiara. Allora, mi pare di capire, ma sono convinto che non la pensate così, meglio mantenere 300.000 euro di trasporti che portano i bambini, i nostri alunni, verso scuole obsolete, piuttosto che un'amministrazione che si pone l'obiettivo di fare un polo scolastico e lanciarlo per i prossimi 30 anni. Allora, noi sinceramente abbiamo un'idea diversa, per cui ognuno ovviamente si tiene la sua, ma penso che la nostra abbia tanto dignità quanto la vostra, nel senso che come amministrazione noi prendiamo atto che le nostre scuole sono obsolete, vecchie, lo ricordo ancora una volta, soltanto l'impianto di riscaldamento cambiato dal sindaco Gozzi meritoriamente, per cui non come rinfaccio, ma meritoriamente cambiato nel 2013 mi pare, no? Con 3 o 4 caldaie a condensazione, 2016 saltato tutto e abbiamo dovuto rifare guardo geometra vettore sostanzialmente e non abbiamo ancora finito perché ci sono perdite, problema che è decennale della piramide, problema pluridecennale della come dire, insussistenza delle norme antisismiche sul blocco aule e avanti così. Una scuola che chi la fece fece una grande cosa negli anni 70, ma che negli anni 2020 è assolutamente segna tutti i limiti che il tempo gli ha, come dire, cucito addosso. Allora, un'amministrazione che si pone il problema e l'ambizione e la visione di dire, beh, insomma, proviamo a vedere se riusciamo a raccogliere dei finanziamenti per rifare questo polo scolastico, per dare un luogo, il luogo dell'educazione e della formazione dei nostri giovani al passo coi tempi, lo ritenete che sia un obiettivo banale, un obiettivo semplice o uno spot elettorale? Ma insomma, per noi no, e ovviamente noi continueremo per questa strada. Detto questo,
posso chiedere?
Siamo in dichiarazione di voto, però. Per dichiarazione. No. Sì, per dichiarazione. Allora scusa, dovrei integrare l'assessore Zola, allora dopo.
Sì. Io volevo intervenire perché le dichiarazioni di voto vedo che guardano lontano, però l'oggetto delle variazioni di bilancio di oggi sono risparmi, cioè non sono tagli, sono risparmi di una migliore razionalizzazione. Le voci della mensa è perché i pomeriggi con la mensa sono stati soppressi dall'istituto comprensivo, non abbiamo tagliato la mensa, non ci sono più, perché alle primarie i pomeriggi non ci sono più e alla secondaria, cioè alla Foscola, è rimasto un pomeriggio con la mensa, per cui quello che noi spendavamo come comune per la gestione della mensa, quindi il personale eccetera, non lo spendiamo più. Questi sono i risparmi ad oggi. E i 20.000 euro ugualmente sono risparmi, non sono tagli. Quello che succederà in futuro è un'altra cosa, oggi sono risparmi.
Ecco. Però, se capisco bene, apprezzo i risparmi e questo un tanto di cappello, però è l'impiego, i 120.000 euro sono una spesa, cioè sono un impiego quello, quindi, e anche i 40.000 euro, i 39.500 euro, anche quelli sono un impiego.
Non avevo dato risposta a questa osservazione. Allora, i 120.000 euro, penso che ti ricorderai, o si ricorderà se ci danno lei, nelle forme istituzionali, cioè per accedere a qualsiasi forma di finanziamento devi avere un progetto. E a me pesano molto questi 120.000 euro, perché capisco che questo è sangue che cola dal nostro bilancio. Però se noi vogliamo avere una possibilità di finanziamento, dobbiamo avere questi progetti. Faccio un reset. E questo ovviamente, noi abbiamo ricevuto il progetto per la sistemazione e il finanziamento per l'adeguamento sismico del blocco aule di 3 scuole e l'abbiamo attuato. 2014-2016 c'è stato il piano triennale scolastico. Tutte le amministrazioni che hanno presentato domanda di finanziamento, tutte sono state evase. Cioè tutti quelli che avevano il progetto, che hanno presentato il progetto e chiesto il finanziamento per rifare la scuola, per ristrutturarla, per ricostruirla, hanno ottenuto tutti il finanziamento. Allora, 2018-2020, chissà chi sarà il sindaco 2019, cioè questo è un investimento non per noi, non è uno spot elettorale per noi, è un investimento che noi mettiamo a disposizione di tutti per poter avere una possibilità di accedere a quei finanziamenti che sono assolutamente indispensabili, perché senza quelli neanche, quasi non ce la facciamo neanche a mettere a norma il blocco aule della Foscolo. Per cui questa è la discorso. I 40.000, scusate, dopo finisco, dopo così chiudo, perché effettivamente sono stati anche interventi che i 40.000 del PCIL che avete cominciato voi anche qua meritoriamente, adesso noi dopo delibere successive noi approveremo il PCIL, il piano. Il PCIL prevede un investimento per rifare e rimettere a norma tutta l'illuminazione pubblica del comune di Arcugnano. Il ragionamento e l'alternativa, per cui uno può anche, come dire, essere più favorevole a questa seconda ipotesi, potrebbe essere quella che il comune approva il PCIL, lo mette in gara e mette sulle spalle di chi si aggiudicherà l'appalto, la progettazione e la direzione dei lavori. Io ritengo che sia assolutamente strategico per un'amministrazione mantenersi la progettazione in modo da indicare e la direzione dei lavori. Queste sono le due fasi che dopo noi potremo chiedere a chi vincerà la gara di rimborsare il comune, ma trovo che sia strategico mantenere in mano nostra, perché dobbiamo essere noi e non chi ci fa il lavoro che ci dice cosa fare, quanto costa, da dove cominciare, da dove finire e soprattutto fare la direzione dei lavori. Capite? Sono soldi che a noi pesano, perché adesso pensate se non avrei preferito asfaltare strade, mettere giù punti luce, dare contributi, però questo sicuramente avrebbe avuto, questo sì, una valenza di spot elettorale, ma ci avrebbe fatto venire meno quello che è il nostro dovere di amministrare con lungimiranza questo comune. Allora, potete essere contrari, e per carità ognuno ha le sue idee ed è giusto che la rappresenti, però le motivazioni che ci portano ai 120.000 euro di progettazione per la scuola e ai 40.000 del PCIN sono quelle che vi ho appena illustrato. Prego.
Grazie. Allora, ma io non sono d'accordo, fondamentalmente sono d'accordo con, anche con la scelta politica, perché un po', devo dire, ci avevamo pensato anche noi, quindi quello spot di quel della mensa era un po' l'avvio di un progetto simile, e per quanto riguarda l'illuminazione pubblica penso di essere stato un precursore, perché prima non neanche se ne pensava. Però il mio tema è un altro, e cioè ad oggi, sentendo quello che sento e vedendo quello che vedo, non c'è corrispondenza. Cioè, io concordo nel fatto di dover investire e cercare di progredire e far progredire il nostro comune, quindi anche una progettazione scolastica di un impianto scolastico nuovo va benissimo, ci può stare, e se le spese sono queste va benissimo, le accettiamo. Quello che non riesco ad accettare è però una diminuzione nei servizi, tipo quello dei trasporti, perché le motivazioni ce le direte. Cioè, io dico, manteniamo intanto l'attuale stato di servizi, perché non è possibile regredire, non è giusto regredire, e investiamo quello che possiamo investire. Ma se da quello che sento, e lo sentirò domani, quindi oggi io non potrò espormi, sono affermazioni forti su tagli di trasporti importanti e su riduzione di servizi importanti, e a fronte però spendiamo 160.000 euro per progettazioni future, legittime e anche secondo me lodevoli. E questo mi porterebbe sicuramente ad approvare la vostra posizione, ma io non riesco ad accettare un rischio di diminuzione dei servizi per il nostro comune a fronte di una progettazione. La progettazione deve arrivare evidentemente da altre fonti. Per cui faccio una dichiarazione, già che ci sono, se mi permette, direi che io non posso che astenermi, e comunque auguravi buon lavoro, però in tutti i due sensi, nel senso di non diminuire i servizi e di mandare avanti i progetti che riguardano il futuro della nostra collettività.
Bene, ringrazio per dichiarazione di voto. Prego. Ecco. Allora, partiamo dal rifacimento delle scuole medie. Questo è l'obiettivo primo, perché le scuole medie, io le chiamo scuole medie, tanto per capirci, questo è l'obiettivo primario. Poi vedremo se in fase di progettazione avremo possibilità di inserire anche qualcos'altro, cioè nel senso, se ha una logica il polo scolastico, però questo allora passerà attraverso una serie di coinvolgimento delle realtà scolastiche, delle realtà associative, dei genitori, di quant'altro. Ricordo che al proposito è stata fatta anche un'assemblea pubblica con la quale ci siamo confrontati in maniera anche molto, molto vivace con i genitori, nel senso che questo comune è stato il primo ad aver mandato una lettera ai genitori dicendo loro, cari genitori, sappiate che le scuole non sono una norma antisismica e sono a rischio. Perché allora si era preferito... Ma no, guarda che la reazione è stata molto dura, cioè... È molto dura
fare... Ma conosciamo i meccanismi politici, sindaco, cioè qui non siamo un'assemblea pubblica, siamo in consiglio comunale,
sì,
quindi
sì, sì.
Limitiamoci a quello che è...
No, ma grazie. Allora, scusate, per me non è stata assolutamente propaganda, anche perché l'impatto è stato molto duro, cioè nel senso i genitori, e soprattutto è stata un'operazione di verità, nel senso che cosa fai? Tu sai che sei che la scuola non è a norma, non glielo dici ai genitori, cosa te lo tieni dentro un cassetto? Noi abbiamo avuto questa famosa perizia dell'ingegner Cavestro, che abbiamo commissionato a seguito della vostra, cioè è la seconda puntata, diciamo, che quando c'è stata recapitata ci ha detto, caro sindaco, queste scuole non sono a norma, allora cosa fai, te le tieni dentro il cassetto o glielo dice la gente? Noi abbiamo preferito dirglielo, e a proposito di propaganda, siccome penso che non ci sia un comune uno che abbia le scuole tutte a norma, non mi pare che tanti altri abbiano seguito la strada della propaganda, cioè vuol dire che se ne sono stati ben attenti nel seguire una strada che fino adesso siamo stati gli unici a seguire.
Ma comunque, cioè, ma queste, non abbiamo la scuola norma,
queste,
e non fai niente.
Queste sono dopo idee che ognuno ha, eccetera. Allora, dovevo rispondere al polo... Sì, stessa area. Sì, stessa area. No, teniamo questo e facciamo archeologia scolastica. Va bene, grazie. Pongo in votazione la delibera numero 7. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. 2, 4, 6, 8. 8. E i contrari? 2. Astenuti? 2. Ringrazio, chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. 8. Contrari? 2. Astenuti? 2. Grazie. Passiamo al punto numero 8. Approvazione e modifiche di integrazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Ah, questa è la famosa delibera. Allora, siccome per me questa delibera ha un contenuto assolutamente tecnico e l'altra volta l'avevamo sospesa perché la consigliera Sterker aveva eccepito su cose che non gli erano chiare e che comunque vedeva discrepanti come itinere dell'atto amministrativo, chiedo a Massimo Pinaffo di venire a spiegare e riprendere le motivazioni che ci hanno portato poi a sospendere la delibera di Consiglio Comunale. Prego.
Sì, buonasera. Allora, io ho cercato di ricostruire un po' i vari passaggi per capire un po' cosa poteva essere successo nella predisposizione di quella, della documentazione della delibera di cui ha l'oggetto. E praticamente riassumendo le varie passaggi, vedo che come servizi comunali, servizi finanziari eccetera, avevamo sollecitato l'ufficio tecnico ancora il 20 febbraio alla collaborazione appunto nella redazione della documentazione da portare in consiglio comunale nell'ottica della predisposizione del bilancio di previsione, che inizialmente doveva essere portato in discussione tra fine febbraio e primi di marzo, poi tra una cosa e l'altra siamo scivolati al 27 marzo. Però anche qui ha un suo significato lo slittamento dei tempi. E con abbastanza celerità l'ufficio tecnico ha consegnato la dichiarazione all'ufficio finanziario e in questa dichiarazione, datata 21 febbraio, citava una perizia del 24 gennaio, che è stata la documentazione che è servita appunto all'ufficio a predisporre gli atti per il Consiglio Comunale, insieme a tutti gli altri allegati del bilancio. Qui veniamo poi al passaggio successivo, che è l'approvazione in sede di bilancio del piano delle relazioni. Successivamente, a metà aprile, praticamente l'ufficio competente alle procedure conseguenti all'approvazione del piano mi ha comunicato appunto l'intenzione di andare all'asta pubblica con una perizia che era diversa dalla perizia che era andata, i cui valori erano stati la base della redazione del piano di alienazioni. Per cui insieme con gli uffici si è predisposta proprio per rendere edotto il Consiglio Comunale che c'era stata una variazione, la modifica al piano delle nazioni. Il primo Consiglio Comunale successivo è stato quello di fine maggio, per cui in quella sede si è predisposto il bilancio. Poi, nella tempistica, sono riuscito a può essere utile com'è, che l'ufficio tecnico aveva comunicato a degli uffici che aveva redatto questa perizia a metà marzo. Però il sottoscritto questa comunicazione non è pervenuta, ma questo penso possa succedere negli uffici comunali, che non sempre le comunicazioni riescono a correre in tempo reale. Il fatto importante è che appena si è venuti a conoscenza che c'era una perizia nuova, si è voluto rendere edotto il Consiglio nel prima seduta utile che c'era stata, prima comunque di procedere all'asta pubblica, cioè alla procedura di vendita. Io mi fermo per quanto riguarda un po' la tempistica e poi andando a confrontare. Okay. Io ho spiegato. No, poi vado un po', esco dal mio ambito perché vedendo un po' a confronto le due perizie ci sono alcune diversità che però dal punto di vista finanziario sono minime, proprio perché la differenza finanziaria è, come avevamo detto già quella sera, è meno di 200 euro di differenza valore complessivo. Ci sono alcune variazioni, c'è un mappale che si aggiunge, c'è una vedo che è prevista una c'è prevista uno spazio a destinare a uso pubblico, quindi però magari può essere più utile l'intervento di un tecnico che del sottoscritto che ha cercato di ricostruire quello che risultava insomma dalle comunicazioni e dagli atti
relativi. Bene, grazie Ragione Pinaffo. Allora, consigliere, se avete... Vabbè, non sono interessati. Allora procediamo. Se nessuno chiede la parola... Consigliera, io le ho chiesto...
Io nel secondo consiglio comunale non c'è stata data come consiglieri, dopo la domanda sorge anche spontanea, cioè a questo punto l'abbiamo letta solo noi, però va bene così, ognuno qua sente come il proprio compito. Però non c'è stata data comunicazione in vista del secondo consiglio comunale che si stava parlando di un'altra perizia. Tutto qua, cioè se lo riteniamo una cosa assolutamente non grave, che si può trascurare, passiamo sopra, andiamo a terra luce e vino, facciamolo pure, giustamente, ma non c'erano alternative, non abbiamo potuto portarlo nello scorso consiglio comunale, ne ha preso atto anche lei per primo, e quindi fin qua non c'è niente da dire, insomma. Però, ripeto, cioè qua andiamo a discutere, come dire, no, dopo io mi permetterei di non porre l'accento sulla cifra modesta. L'accento io lo porrei, come dire, in altri termini, perché che sia uno o che sia un milione, per quel che mi riguarda, non fa nessunissima differenza. Stiamo parlando non dei soldini di cui dobbiamo rispondere noi, ma stiamo parlando di qualcos'altro. Ecco. Cioè, nell'ultimo consiglio comunale non si faceva assolutamente riferimento se non agli atti, si faceva riferimento di una successiva perizia di cui noi non avevamo la benché minima percezione né tantomeno informazione. Poi la consigliera Carolo si è recata nell'ufficio del geometra, il quale ovviamente e giustamente ha consegnato la seconda, tutto qua.
Bene,
per quel che ci riguarda, insomma, noi il nostro ruolo l'abbiamo portato avanti bene.
Bene, vi ringrazio. Allora, sapete che a me tara luce e vino piacciono, però l'altra volta, quando voi avete eccepito, abbiamo sospeso il Consiglio Comunale, per cui qua tara luce e vino non li ha assunti nessuno in Consiglio Comunale, nel senso che quando un consigliere eccepisce sulla regolarità o comunque paventa cose che possono essere poco chiare, eccetera, è mia consuetudine sospendere la cosa e approfondire. A posteriori devo dire che un esame di coscienza me lo faccio anch'io, perché quando una delibera arriva in Consiglio Comunale con tutte le firme di tutti i responsabili, o noi non abbiamo fiducia di chi appone quelle firme, o se no, insomma, comunque abbiamo di fronte alle vostre osservazioni, che non capivano, vedevano un fumus in queste perizie che non si sapevano, non si capivano, abbiamo sospeso. Abbiamo chiesto alle posizioni organizzative di venire per eventuali delucidazioni tecniche, perché questo era, nel senso che di politico c'era ben poco. Spero che queste delucidazioni siano state fornite e possiamo tutti procedere con la massima serenità, ovviamente togliendo il fumus e concentrandoci sulla sostanza. Allora, pongo in votazione la delibera numero 8. Chi è favorevole? Dichiarazione di voto.
Esatto. Io ho aspettato perché si stava parlando di qualcosa di tecnico, però dal punto di vista politico vorrei poter dire la mia. Faccio già la dichiarazione, così insomma non dobbiamo tornare in discussione. Io sono assolutamente contrario, quindi darò il mio parere negativo, sempre per il solito motivo che ormai ci accompagna dall'inizio della vostra amministrazione, e cioè che quel cavolo di lotto di Ater di Fimon è ancora posto in vendita invece che investiate in questa direzione per chi è meno abbiente e non ha possibilità economiche. E quindi vi prego di togliere tra i beni disponibili alla vendita questo lotto e ovviamente se aveste proprio così voglia di trovare un po' di soldini da investire, iniziare un progetto per l'ATER e per le case popolari.
Va bene, ringrazio per dichiarazione di voto.
In linea e in coerenza con quanto avevamo già detto nei precedenti consigli comunali, non prendendo sicuramente come ragione di voto quanto accaduto e che, insomma, ci auguriamo che non debba ripetersi, con tutte, come dire, le responsabilità. Sindaco, le ricordo che la prima è la sua, quindi il nostro voto sarà contrario.
Va bene, ringrazio. Ricordo Bassanini, grande uomo, grande politico, grande ministro. Comunque, avanti. Allora, chi è favorevole, vi pregate di alzare la mano. 2, 4, 6, 8. Contrari. 2, 3. Contrari 4, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole per alzare la mano, 8, i contrari immagino 4, gli astenuti nessuno. Vi ringrazio. Passiamo al punto.
Dottoressa Bergamin, sindaco, scusateci, noi ora lasciamo il Consiglio Comunale, grazie.
Uscite?
Sì.
Cosa succede?
Usciamo, grazie.
Va bene, saluti, ma c'è qualche motivazione politica o?
Dateci una motivazione almeno, cioè.
Così lasciate qua, in suspense, a chiederci come mai usciranno dalla consegna. Va bene, vi ringrazio intanto la presenza fino a qui, garantita. Saluti. Allora passiamo al punto numero 9, aggiornamento al DUP. Siete d'accordo che lo approviamo subito?
Ecco. No. No. Ovviamente noi, essendoci astenuti alle variazioni precedenti, giusto. Dobbiamo astenerci anche
Bene, allora pongo in votazione. 8 chi è favorevole per alzare la mano? 8, astenuti 2, contrari nessuno. Vi ringrazio. Il DUP, tanto per capirci, documento conseguente unico di programmazione alle variazioni di bilancio. 10, salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio ai sensi del... immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole per alzare la mano, 8, contrari nessuno, gli astenuti 2, grazie. 10, verifica e salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio, anche qua, se mi permettete, diamo per una lettura molto tecnica, ovviamente se ci sono delle richieste di approfondimento saremo ben lieti di fornire le risposte alle eventuali domande che ci sono. Sappiate che il revisore dei conti ha dato parere favorevole, per cui mi pare che il bilancio continui nella tradizione di solidità e trasparenza. Per cui se non ci sono interventi, pongo in votazione. Chi è favorevole pregato di alzare la mano, 8, contrari nessuno, astenuti 2. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole pregato di alzare la mano, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2. Ringrazio. Passiamo al numero 11, altra variazione di bilancio. Questa variazione di bilancio la diamo per letta e apro la discussione. Ci sono richieste di interventi, allora andiamo in votazione. Chi è favorevole per alzare la mano? 8, grazie, 10. E contrari nessuno, astenuto nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? 10, ringrazio, unanimità.
Contrari. Abbiamo visto due belli interventi sulle variazioni, ho visto due belli progetti, due belli interventi, quindi li votiamo.
Ringrazio. Il 12 è sempre di nuovo il DUP a seguito alla variazione di bilancio, per cui se avete votato, penso che chi è favorevole per alzare la mano, 10, ringrazio, contrari nessuno, astenuti nessuno. Passiamo al punto numero 13, ahimè, questo affidamento e riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Qua sapete che il governo ha abolito Equitalia, di fatto queste sì che sono cose di facciata, cioè nel senso che abolisce Equitalia e dà all'ufficio cos'è, l'agenzia delle entrate, per cui sempre le stesse dinamiche, sempre le stesse cose, cambia il nome, la dinamica è questa. Adesso, a parte le battute, scusate, questa delibera è necessaria per dare continuità all'esercizio, all'attività di riscossione. Se non la facessimo rischiamo di perdere tutti i lavori che hanno fatto i nostri uffici per recuperare le cifre evase dai cittadini che non hanno pagato quello che dovevano pagare. Tutto qua.
Capisco se posso intervenire. Noi siamo sempre stati abbastanza attenti sull'Agenzia delle Entrate, riscossioni, Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza, che per carità ognuno deve fare il proprio mestiere, il proprio ruolo, però fornire completamente oggi, perché così sarà da oggi in poi, tutti gli strumenti in mano, e lo vediamo tutti i giorni, ad uno Stato che non difende proprio il cittadino ma che li mette continuamente le mani in tasca, io non mi sento assolutamente di assecondare. Preferirei che il Comune, forse anche fuori dal coro e forse anche in maniera diciamo più gravosa, perché dovrebbe assumersi degli oneri maggiori, decidesse di staccarsi dal coro comune e iniziasse magari una convenzione con qualche studio legale abbastanza grosso, che quindi ha un costo delle pratiche piuttosto contenuto, e desse un bel segnale politico di discontinuità. Cosa che io ho fatto quando era il mio potere fare, nel non dare tutte le comunicazioni al Ministero delle Finanze, e limitatamente a quello che era le riscossioni, quello era già prima di me e quindi così si è portato avanti. Però qui oggi cambia la struttura dell'Agenzia delle Entrate, delle riscossioni del Ministero delle Finanze, perché si riunisce in un unico ufficio e quindi con un pulsantino possono entrare nei nostri conti correnti e fare l'alto e il basso. E poi, campo a cavallo, chi ha la possibilità di far causa, chi ha soldi da spendere, se li fa. Chi non ha la possibilità, si attacca al tram. Allora, ripeto, ritengo che se voi abbiate presentato questa delibera non cambierete il vostro indirizzo. Dal mio punto di vista io sono contrario e darei un bel segno di discontinuità a livello nazionale, che questo ci può anche stare, e che susciterei anche un caso, forse, in modo da far capire che i cittadini non sono sempre spremuti come un limone, ma certe volte qualche amministratore lungimirante potrebbe anche prendere le difese del cittadino. Quindi con la dichiarazione di voto io dico sono contrario a questa cosa e vorrei che prendeste atto, insomma, anche di queste mie parole. Grazie.
Allora, se posso rispondere, da un punto di vista di ragionamento sono perfettamente d'accordo. Noi siamo però nell'impellenza di dare una continuità gestionale, non tanto di scelta politica, gestionale, perché sennò tutti i ruoli che sono stati emessi vanno a decadere se noi non diamo questo tipo di continuità. Per cui io capisco, comprendo, condivido. Casomai con un po' di tempo, un po' di calma, vedremo se c'è qualche ipotesi alternativa da percorrere, in modo, perché anch'io sono d'accordo, ormai viviamo dentro il Grande Fratello e siamo in balia delle incursioni di chiunque, che magari perché ha una giacchetta di funzionario pubblico può venirti a vedere quello che hai, quello che non hai, quello che sei, le medicine che prendi, è una roba pazzesca. Perché che vengano a vedere se io pago le tasse o non pago le tasse, se verso 100.000 euro in nero e che mi vengano a chiedere perché, mi sta bene perché è giusto che sia così. Ma questi hanno accesso a tutti i dati sensibili, perché quando noi mettiamo in detrazione le spese mediche, faccio un esempio, noi mettiamo, non so, la visita di questo specialista, chi ha accesso ai nostri dati sa che problemi abbiamo, magari che paure abbiamo, che malattie abbiamo, insomma. È una cosa che ti fa pensare, perché dopo tutte queste informazioni sono potere e a volte il potere non sempre è gestito nella maniera corretta, per cui sono d'accordo, però faremo con un po' di tranquillità. Allora chiedo di votare questa delibera, per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano, siamo in 8, i contrari 2, gli astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, immagino 8 favorevoli, i contrari sempre 2. Ringrazio. Passiamo all'approvazione dello statuto di Utilia. Qua penso che sappiate di cosa stiamo parlando, giusto? Allora, per i consiglieri che magari non hanno avuto accesso alla commissione. Utiglia svolgeva, parlo al passato, il servizio di raccolta rifiuti solo per i soci, per i suoi soci. Anzi, scusami Gino, prego, Assessore Bedini.
La delibera è passata in Commissione Statuto e Regolamenti e mi sembrava che di aver spiegato anche abbastanza bene che con Utilia l'Assemblea dei Soci ha deciso di modificare lo statuto nel senso di poter estendere il servizio anche ai comuni non soci, mentre lo statuto attuale prevede che l'esercizio dell'attività possa essere fatto solo nei confronti dei comuni soci. La nuova proposta che portiamo all'approvazione, cioè il nuovo statuto, dà la possibilità alla società di svolgere il servizio anche per i comuni non soci.
Spiega anche il discorso 90, Barbarano.
Tutto questo sì, è nato, come dicevo in commissione, da un problema sorto con il gestore Padova 3 che gestiva il servizio per 6 comuni del Basso Vicentino: Barbarano, Mossano, Noventa, Albettone, Nanto, Castagnero. Questi comuni si sono trovati nell'arco di 15 giorni a non essere più in grado di garantire il servizio ai cittadini perché l'azienda affidataria, cioè Padova 3, praticamente era in procedura fallimentare. A questo punto, sollecitati anche un po' dagli amministratori, dai sindaci, abbiamo pensato di dare una mano a questi colleghi, tra virgolette, che si trovavano con un problema veramente importante e impellente, cioè quello della raccolta dei rifiuti, e per poter eseguire il servizio bisognava sicuramente modificare anche lo statuto della società. Mi sembra che da qualche giorno già il servizio sia gestito da Utilia in emergenza. Adesso con l'approvazione da parte di tutti i consigli di questa variazione si andrà anche a formalizzare la cosa nel modo corretto.
Prego.
Mi riferiva il mio commissario, mi sembra, che il servizio sarebbe stato fatto per questi comuni a pareggio. Però Utilia è una società commerciale e quando all'epoca il sottoscritto assieme ad altri sindaci, 9 mi sembra, avevamo chiesto anche a questi comuni di partecipare al progetto Utilia, questi signori hanno scelto e deciso autonomamente di rimanere con Padova 3. Io gli avevo già avvisati che Padova 3 era una società che aveva un certo grado di rischio, tant'è che ricordo lotte abbastanza furibonde con Padova 3. Ora, non certo per ripicca, però, visto che Arcugnano ha la maggioranza, oggi mi sembra quasi, insomma, di Utilia, visto che c'è una storia di una società che sta distribuendo utili, visto che ci sono investimenti, visto che ci sono lotte, scelte politiche e tutta una serie di attività che sono state fatte prima di oggi, secondo me non sarebbe male che questi signori, che queste comunità, comunque si assumessero anche una quota di quel lavoro che loro oggi gratuitamente si trovano sul piatto. Ben venga nel dare una mano a questi cittadini, a questi comuni, se sono in caso di emergenza, diamoli pure una mano, però non vedo quale sia il motivo per cui deve essere fatto questo lavoro gratis e tamore dei. Io vorrei sul tavolo anche questa tematica e chiederei a Utilia di fare le giuste valutazioni, perché a noi queste cose sono costate, c'è stato un costo che noi abbiamo sopportato e che loro oggi non sopportano, quindi ritengo che un certo grado di avviamento lo debbano in qualche modo sostenere e vi prego di girare queste informazioni ad Utilia e che facciano le valutazioni corrette. Grazie.
Sì, anch'io sarei su questa linea, però anche la velocità con cui tutto si è sviluppato e l'idea di avere dei colleghi, perché dopo ce ne sono di tutti i colori dentro questi 6 comuni, cioè chi magari è più vicino politicamente, c'è chi è più lontano, c'è chi non sa neanche da che parte sia. Per cui è prevalso veramente l'idea di una solidarietà fra sindaci, con la garanzia che comunque di non rimetterci, e come dire, la lungimiranza di usare questi 6 mesi di solidarietà, chiamiamola così, per maturare un project financing da presentare ai comuni, dove lì sì che ci sarà l'utile per Utilia, perché Utilia è un SRL, 6 mesi può farlo per, diciamo, solidarietà fra sindaci, però come dire, c'è anche, se volete, accanto a questo obiettivo principale, c'è anche l'occhio un po' lungimirante, dire bene, acquisisco il know-how in quei territori per presentare con più credibilità, più forza, un project financing che dal momento che sono io Utilia a presentarlo, mi dà il diritto di prelazione nel momento in cui qualcuno pareggia la mia offerta. Per cui diciamo che questi 6 mesi si chiudono così, per solidarietà, con una garanzia che, diciamo, le cose vanno a pareggio con un piccolissimo e trascurabile utile che non può chiamarsi tale, cioè non essere contrabbandato in questa sede, in Consiglio Comunale, come scusante per l'operazione. Mi pare che comunque sia stata una cosa opportuna. Dopodiché in passato hanno sbagliato, spero che se ne siano resi conto, il fatto che siano venuti a chiedere aiuto penso che sia già una soddisfazione abbastanza grande per chi ha fatto scelte diverse, che adesso si rivelano lungimiranti.
Votiamo positivamente la solidarietà, però magari al prossimo progetto di Utilia tenete conto che di questo, insomma, grazie.
Ringrazio, faremo presente anche questa osservazione, perché pare che sia anche corretta. E allora pongo in votazione la delibera numero 14 di approvazione, modifica ed integrazione statuto Utilia SRL. Chi è favorevole per alzare la mano? 10, unanimità, ringrazio, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. 15, approvazione modifica della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale. Passo la parola al vice sindaco Bedino.
Andiamo anche qua a modificare la convenzione con gli altri 4 comuni per la gestione dei servizi di polizia locale, per un motivo prettamente tecnico, cioè la gestione degli impianti di videosorveglianza. Nella nostra precedente convenzione non era prevista la manutenzione degli impianti di videosorveglianza.
Posso interrompere un attimo, scusate? Prego. No, errore mio. E non ho fatto votare l'immediata eseguibilità della delibera precedente, per cui pregherei di votare. Chi è favorevole, alza la mano, unanimità. Ringrazio, chiedo scusa, riprendiamo la discussione.
Stavo dicendo che era previsto comunque che la ripartizione fosse in proporzione a quelle che erano le quote di partecipazione alla convenzione. In realtà poi si è sviluppato un'impiantistica si è sviluppata di videosorveglianza molto importante, con cifre anche altrettanto importanti anche per quanto riguarda la manutenzione, per cui si è deciso di variare la convenzione stabilendo che i costi della manutenzione degli impianti di videosorveglianza siano parametrati al numero degli impianti stessi, delle telecamere e quant'altro.
Aperta la discussione, ci sono domande, interventi? No, allora pongo in votazione. Chi è favorevole prega di alzare la mano. Pare 10, ringrazio, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole prega di alzare la mano. Unanimità, ringrazio. Passiamo al punto numero 18, e cioè la mozione, 16, approvazione del regolamento tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari, istituzione della DECO, assessore Zolla.
Allora, nella commissione statuti e regolamenti del 13 luglio abbiamo già presentato questo nuovo regolamento è il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari, artigianali, tradizionali, locali, istituzioni delle DECO, che sono prodotti a denominazione comunale. Quindi il regolamento è costituito da 13 punti che affrontano tutti i vari aspetti, per dalla presentazione del cittadino, perché il cittadino presenta la candidatura di un proprio prodotto al comune e poi il comune deve affrontare tutta una serie di incombenze, quindi la presentazione al tavolo regionale, eccetera, prima che questo prodotto sia iscritto al, diciamo, al registro regionale. E quindi noi andiamo a approvare quello che tutti gli altri comuni che hanno prodotti DECO approvano contemporaneamente, cioè un regolamento unico. Noi abbiamo un prodotto DECO che è il pan di Bari e io ho seguito abbastanza regolarmente la commissione provinciale che si è riunita con la consigliera Alice Trentin. Abbiamo, ecco, per dire due parole, abbiamo partecipato alle attività con il nostro pan di Bari, alle attività che sono state promosse per la raccolta fondi per i terremotati, per l'ultimo terremoto del centro Italia. Abbiamo, io e la consigliera, una idea da proporre al prossimo tavolo a settembre per portare i prodotti DECO nel nostro territorio. Ecco, vediamo se sarà accettato. Ecco.
Se grazie. C'è qualche domanda? Aperta la discussione, prego.
No, solo una domanda. Da dove origina la modifica di questo regolamento? Cioè, chi è che ha dato l'input? Cioè, che è la regione che ha fatto una provincia?
Beh, diciamo che noi abbiamo partecipato sempre alla commissione provinciale, al tavolo provinciale, e c'è stata l'esigenza da parte appunto dei fondatori di regolamentare alcuni punti, in particolare, ecco, i punti relativi al ruolo comune, provincia, regione, perché il passaggio qual è? Il prodotto arriva, la richiesta arriva al comune, il comune la passa alla regione, la regione la rimanda al comune, il comune, nella persona del sindaco, organizza e istituisce la commissione, c'è una commissione che alla fine appunto valuta, fa la scheda e la rimanda alla regione. Per cui ecco, il cambiamento è stato probabilmente nel mettere proprio i punti in maniera più razionale, ecco, più... Sì, non ci sono grandi cambiamenti rispetto al regolamento precedente.
Bene, ringrazio per dichiarazione di voto. Andiamo in votazione. Allora, pongo in votazione la delibera numero 16. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. 10 favorevoli. Ringrazio. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Allora, passiamo al punto 17. Approvazione del piano di illuminazione per il contenimento di inquinamento luminoso, detto anche PCIL. No, è un regolamento. Il segretario dice che è un regolamento. Bravo, perché se no me ne sarei dimenticato. Bene, passiamo al punto 17 del PCIL, di cui abbiamo accennato prima. Mi permetto soltanto di dire che è un lavoro che è iniziato precedentemente. Mi pare che aveste ottenuto dei finanziamenti europei per la stesura del piano, che adesso andiamo ad approvare. Ecco, io ribadisco soltanto, ma lo dico ai consiglieri, guardate, non si può dare a chi vince un appalto il ruolo di progettista e direttore dei lavori. Cioè, è come se voi vi costruiste una casa e diceste all'impresa che costruisce, beh, fai tu il progetto per me e fai tu anche la direzione dei lavori. Adesso noi abbiamo sempre fiducia del prossimo, abbiamo sempre fiducia degli altri, però ci sono certe cose che invece è bene che rimangano in mano della committenza. Sia privata, ma ancora più se è pubblica. Chiudo qua. Gin, assessore Bedin, prego.
Allora, il PCIL è il piano di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso. L'aveva commissionato la passata amministrazione a fronte di un contributo europeo che lo finanziava e qualche mese fa ci è stato consegnato, che è tutto sto un po' di carte, ci è stato consegnato dalla ditta che l'ha, dallo studio che l'ha predisposto e qui emergono tutta una serie di criticità, di situazioni di cui siamo anche in parte consapevoli, ma siamo, comunque dovremmo farci parte attiva per risolverle. Lo portiamo in approvazione, qua dentro, per chi ha avuto modo e tempo di vederlo, vengono evidenziate tutte le criticità, vengono evidenziate anche le soluzioni. Lo portiamo in approvazione perché questa è l'inizio della strada che porterà poi alla esecuzione del piano stesso, cioè al fatto, come diceva prima il sindaco e come avrete visto nelle variazioni di bilancio, alla stesura di un progetto che porti a sistemare tutte queste criticità che sono state evidenziate, per avere alla fine gli impianti di pubblica illuminazione rispettosi della normativa sull'inquinamento luminoso, ma anche rispettosi della normativa sul risparmio energetico. Il progetto e tutto quello che ne consegue passerà sicuramente nei prossimi consigli comunali, ma penso quelli dell'anno prossimo, perché adesso lo abbiamo finanziato, dovremmo fare una gara per individuare lo studio che poi ci produrrà il progetto. Il progetto, come dicevo prima, che dovrà essere frutto di quelle che sono le risultanze di questo piano che andiamo ad approvare stasera.
Bene.
No, volevo solamente dire che vedo negli occhi dell'assessore Bedini una certa luce in questo progetto, per cui...
No, il progetto veramente mi ha entusiasmato, perché...
Mi era sfuggita la battuta.
Quando l'abbiamo visto per la prima volta... Siamo anche meravigliati, si tratta veramente di uno studio approfondito e puntuale di tutta la nostra impiantistica, con il geometra vettore, veramente l'abbiamo visto, e si tratta di un lavoro fatto fino in fondo. Adesso dovremo predisporre la progettazione che, come diceva il sindaco, è secondo noi fondamentale sia prodotta da uno studio di fiducia dell'amministrazione, ossia uno studio che curi gli interessi dell'amministrazione pubblica, perché darlo in mano, come si potrebbe fare, a chi poi realizzerà l'opera, credo non sia il massimo, perché chiaramente vorranno risparmiare dovunque.
Bene, grazie mille, andiamo in votazione. Bene, pongo in votazione chi è favorevole per la terza la mano. 10. Ringrazio, unanimità, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata esecutività della delibera, chi è favorevole per alzare la mano, 10, unanimità, ringrazio. Passiamo alla mozione sulla Banca Popolare di Vicenza, la diamo per letta. Mi permetto solo di dire al Consiglio Comunale che la ritengo doverosa nei confronti di tante persone che sono state massacrate da sta vicenda, per cui il fatto che l'amministrazione comunale voti una mozione che sostanzialmente stabilisce una solidarietà nei loro confronti e chiede giustizia, penso che sia il minimo che il Consiglio Comunale possa fare. Se volete io passerei subito alla votazione.
No, io non ho letto niente di questa qua, faccio ammenda, però mi piacerebbe capire un attimo che cos'è la proposta, questa mozione, chi la propone, cosa fate, cioè.
Allora, è la mozione che sta girando nei consigli comunali, per cui è una mozione sostanzialmente condivisa e trasversale. Fa tutte premesse che conosciamo tutti, considerazioni che conosciamo tutti, almeno chi ha seguito sul giornale di Vicenza la vicenda o chi ne è stato colpito. La delibera dice di impegnarsi ad assumere iniziative per garantire la tutela dei risparmiatori, anche rafforzando la cooperazione con altre amministrazioni comunali e altri sindaci, a tal fine creando momenti di incontro con associazioni di consumatori e i cittadini coinvolti, promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, eccetera, eccetera, dare mandato all'avvocatura provinciale al fine di verificare la percorribilità, nonché predisporre la costituzione di parte civile del Comune di Alcugnano. Però questo penso che sia già superato con il fallimento della Banca Popolare. Nel caso di esito positivo, costituzione della parte civile, qualora la magistratura accordasse un risarcimento al Comune di Alcugnano, destinare eventuale somma ad iniziative e presso azioni a favore dei soci che hanno patito le conseguenze della condotta degli istituti di credito, eccetera, eccetera. Sostanzialmente è una cosa che ha il valore che ha da un punto di vista pratico, però insomma io penso che sia un segnale che comunque va dato almeno alle persone, e guardate, non sono tutte persone abbienti quelle che hanno perso soldi, ci sono anche persone che da questa situazione ne escono davvero massacrate, per cui vabbè, insomma, comunque questo dopo ognuno di noi ha le sue idee. E se volete apro la discussione, se no andiamo in votazione, per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano, 10, unanimità, ringrazio, immediata eseguibilità anche di questa? No. Ecco, interrogazione, adesso accendiamo i fuochi d'artificio. Interrogazione del consigliere Gozzi, vuole leggerla? Prego.
Se la sapete già a memoria non serve, se invece... Io la so perché l'ho scritta, quindi...
No, ma se
è datela, non so, la leggo, dai, così andiamo
sì.
A testa al toro.
Prego.
Interrogazione a risposta in consiglio comunale. Chiedo al sindaco di relazionare su 1. Rapporti tra Sette Mulini Calcio e la neonata Arcugnano ex Fimark. 2. Costi di gestione dei campi sportivi di Fontega. 3. Contributi comunali per entrambe le squadre. 4. Visto che è scaduta l'omologazione del campo in erba sintetica, cosa propone l'amministrazione per la rimessa in pristino del campo stesso? 5. Vista la vetustà degli impianti idrici e di riscaldamento, cosa si sta facendo?
Non trovo più. C'è lo schemetto. Brigida è sparita. Allora, sentite, comunque penso di ricordarmelo abbastanza a memoria. Nel senso che rapporti tra Sette Mulini, Calcio e la neonata Arcugnano mi pare che siano improntati sulla correttezza, nel senso che non è a conoscenza del sindaco, dell'assessore dello sport, dell'amministrazione comunale di tensioni che si siano verificate, e questo mi fa piacere, perché pur nella ristrettezza degli spazi mi pare che la convivenza si stia normalizzando, cioè nel senso che non ci sono quegli screzi che magari all'inizio qualche scintilla c'è stata, ma che insomma poi alla fin fine il tempo ha aiutato anche. Anzi, mi pare che in alcuni casi ci siano anche scambi di ore, cioè nel senso quando uno non utilizza e l'altro ne ha bisogno, e così. Per cui al primo punto mi pare di do una risposta rassicurante. I costi di gestione dei campi sportivi della Fontega, io avevo fatto questa tabella, casomai dopo gliela do in modo che sia anche scritta o la metto agli atti. Questa tabella capisce. Allora, io ho fatto un riferimento 2013, cioè anno pieno della precedente amministrazione, e 2016 anno pieno della nostra. Tanto per capirci, allora, le utenze. 2013 le utenze sono state pari a 18.314,81 euro. 2016 le utenze sono state 14.726,50. Questo penso che sia stato anche il frutto del discorso che le utenze adesso sono girate a carico delle società sportive che rimborsano il comune, per cui quando dopo alla fine, non è che prima sprecassero, però insomma come a casa nostra quando esci vedi la luce accesa, torni indietro, sicuramente lo facevano anche prima, però questo comunque si è verificato, questo risparmio, che insomma vabbè, è sempre meglio di niente. Per quanto riguarda invece gli impianti, la gestione degli impianti, nel 2013 costava 23.084,99. Nel 2016, che è curata dalla società cooperativa e sociale, è 22.936, sostanzialmente uguale. Per cui 23.084, 22.936, uguale. Contributi erogati. Allora, 2013, Fimark sono stati dati 8.000 euro di contributi, 7 mulini 0. 2016 sono stati dati 10.000 euro a scomputo del costo di utilizzo degli impianti alla Fimark, Arcugnano, io chiamo ancora Fimark, fronte cessione macchinari, ma quella, come dire, è la è la motivazione. Ma alle Sette Mulini sono stati dati 3.200 euro. Questo è comunque dopo l'ho scritto, ve lo produco in modo che ci sia anche un qualcosa di che resti, o lo lascio agli atti, insomma. Poi, ecco, qua il punto 4, è scaduta l'omologazione, il campo in erba sintetica è la chiave di volta degli equilibri. Perché uno può dire, beh, ma possono giocare? Sì, no, non possono giocare nel campo in erba, perché se giocano 3-4 partite a volte il fine settimana, perché vai dalle giovanili alla prima squadra, una settimana uno, un fine settimana l'altro, se incomincia la stagione delle piogge, del freddo, in qualche mese rovinano completamente il campo. Per cui stiamo correndo perché per trovare i soldi, perché qua bisogna rifarlo, perché sennò cade questo equilibrio precario al quale comunque si è arrivati. Fra parentesi, adesso non vorrei avviare l'altro discorso del campo di Fimon, però guardate che gli spazi sono, per quanto abbiamo il campo di Fimon in più, per quanto rifacciamo il campo in sintetico, sono sempre angusti, perché abbiamo la fortuna di avere tanti giovani, tante squadre e un'attività di volontariato sportivo molto molto attiva.
Ma un termine per il rifacimento dei campi in erba?
Allora, adesso
più
la
meno,
Sì, la strategia è questa. Noi abbiamo raggiunto il massimo del tetto di spesa che possiamo concederci col patto di stabilità e non abbiamo soldi quest'anno. La strategia è intanto trovare qualche migliaio di euro per fare il progetto, chiedere alla FIGC in base al progetto l'impegno di farlo entro la fine dell'anno sportivo in corso, richiedere almeno una proroga di un anno in modo da avere con alienazioni la possibilità di fare il nuovo campo sintetico. Comunque è una priorità. Questo lo dichiaro in consiglio, al consiglio, per cui con l'ufficialità e la solennità del caso. La vetustà degli impianti, ecco qua mi varrebbe un minimo di voglia di fare un po' di polemica, nel senso che erano vecchi, sono vecchi adesso, ma erano vecchi anche 3 anni fa, nel senso che sono proprio vecchi, sì. Vabbè, dai, allora, gli impianti idrici, sapete, o comunque ricordo al consiglio, che abbiamo ottenuto un mutuo di 50.000 euro a fondo perduto, in collaborazione con l'Arcugnano, FIMARC, perché questo andava con la Lega Nazionale Dilettanti, per cui c'era bisogno di un accordo comune società sportiva. Allora, 50.000 euro a fondo perduto, 50.000 euro a tasso zero. Questi 50.000 euro e più 50.000 euro, la metà, adesso non mi ricordo più se è quella a fondo perduto o quella a fondo perduto, li utilizzeremo per rifare tutto l'impianto termico, cioè la caldaia che è ormai datata, consuma una follia, e vorremmo anche collegarli, ben sapendo tutti i limiti, per cui prevengo le osservazioni, però proviamo a mettere anche un solare termico nella parte alta, quella che almeno ha più insolazione, ben sapendo che dicembre, gennaio e febbraio non produrrà acqua calda, ma almeno settembre, ottobre, parte novembre e marzo, aprile e maggio sì. Allora, siccome sono a fondo perduto e sono destinati per il risparmio energetico, ecco, questa è la chiave di volta, li investiamo per abbattere i costi, non per l'amministrazione comunale, ma per abbattere i costi di gestione che sono in capo alle società sportive. Per cui tutta questa azione non la facciamo, ripeto, per risparmiare sul nostro bilancio, ma per alleggerire i bilanci delle società sportive. E i tempi ormai dovrebbero essere maturi, nel senso che gli altri 50.000 euro stiamo cercando di utilizzarli per il rifacimento del campo in sintetico e non per il progetto che avevamo messo all'inizio, che era quello di fare che era la sicurezza. Stiamo cercando di convertire i 50.000 euro a tasso zero per essere almeno una parte di quello che ci serve per rifare il sintetico. Ecco. Ovviamente ha la facoltà di esprimere soddisfazione o meno rispetto alle risposte che gli sono state fornite, è mia facoltà.
Soddisfatto, salvo che vorrei mettere un veto sul progettista, ma questo lo dico in separata sede.
Ah, vabbè, volentieri, perché... Bene, grazie, con questo io dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e vi ringrazio della partecipazione.